Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Jaya Prabhupada Nithai Gaura Haribol 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 Gaura Haribol Prabhupada ki jai Granth Raj Srimad Bhagavatam ki jai Samaveta Bhakta Vrinda ki jai Nittai Gaur Premanande Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vamos a continuar donde lo dejamos esta mañana.
Andiamo a continuare dove abbiamo lasciato stamani.
Que es con la estructura del Srimad Bhagavatam.
Que con la estructura dello Srimad Bhagavatam.
Pero antes vamos a ver lo que podéis recordar de los 10 temas del Bhagavatam. A ver, uno cada uno.
Prima,
si los podemos sacar todos, no hace falta el sánscrito, pero por lo menos la traducción.
Ma prima andiamo a vedere se ricordiamo qualcosa dei 10 temi che abbiamo trattato in mattinata, anche se non del sanscrito, anche soltanto la traduzione.
A ver, chi ricorda?
Vediamo chi ne ricorda, almeno uno.
Sin mirar los apuntes.
Senza guardarlo, si intende.
No, solo estamos haciendo un ejercicio de memorizzazione.
Un esercizio di memorizzazione.
Luego, los apuntes, por supuesto, los tenéis.
Poi dopo gli appunti, lo sappiamo ovviamente che li consulterete.
Creazione primaria è uno. Sì.
Creazione primaria e creazione secondaria.
Creazione secondaria, dos. La protezione.
La protezione dei devoti.
A los devotos. El refugio supremo, Sri Krishna.
Rifugio supremo, Sri Krishna.
Los manus, manvantara.
I manvantara, i manu.
Cinco, ya tenemos la mitad. La disolución de la manifestación cósmica.
La disolución de la manifestación cósmica.
Ya sé que era un poco técnico, pero es por eso estamos revisando. Mukti, la liberación.
La liberación. Siete.
Tiene la máquina. No, no. Siete. Faltan tres. A ver. Atasargo visargascha. Stanam. Poshanam. Utaya. Utaya, sí. ¿Qué es Utaya? Podemos comentar. Ahora, después de que terminamos la lista, comentamos. Molto bene, buena memoria. El apunte.
No solo el de
Marcos. Eso es esta mattina. Estamos, es un seminario. Estamos continuando el seminario.
Sí, dopo.
Faltan dos. Stanam poshanam utaya mambantare shanukata. Ishanukata es uno. No digo la traducción, estoy diciendo para a ver si alguien con la memoria. Ishanukata y stanam. ¿Quién le gusta la NASA? La NASA es una pista.
A chi piace la NASA, però non so cosa.
Una pista? Cioè una pista è per aiutare a.
Ah, chi vuole praticamente essere guidato, vuole qualche informazione in più. Qualche indicazione, sì. Un indizio.
La NASA, extraterrestres.
Ah!
La situación de los planetas,
la situación
de
los planetas
van por diferentes mundos. Ya solo nos falta una. Ishanukata, que significa kata. De los discursos del Señor Supremo, también Prabhupada lo traduce como la ciencia de Dios.
La scienza di Dio.
Que son las descripciones de las encarnaciones del Señor, de los avataras.
Que son una descripción de las encarnaciones del Señor, el avatar.
Muy bien. Esos son los 10 temas.
Son 10 temas, argumentos.
Y ahora la devota había preguntado para aclarar el impulso creativo.
Aveva chiesto la devota per sapere
no,
di più per l'impulso creativo.
La idea del impulso creativo se refiere y se llama el desiderio, el deseo.
L'impulso creativo si chiama il desiderio e si riferisce
porque es lo que mueve, es lo que activa el mundo material. Debido al deseo de las almas,
perciò che attiva il mondo materiale, dovuto al desiderio dell'anima,
Krishna manifiesta los universos materiales.
Krishna manifiesta gli universi materiali.
Para que las almas podamos tratar de disfrutar de la materia,
e affinché praticamente le anime possano beneficiare della materia, godere della materia.
Y digo tratar de disfrutar porque es el disfrute que podemos obtener es limitado.
Quindi tentando di beneficiare di questa materia, ma il beneficio che possiamo ottenere comunque è un beneficio limitato.
Y otro motivo por el cual Krishna crea los universos materiales es para dar una oportunidad a las almas de regresar al mundo espiritual.
Altro motivo,
un doble propósito.
Altro motivo che Krishna crea il mondo materiale è di poter ritornare praticamente al mondo spirituale. Dare l'opportunità di poter tornare alle anime nel mondo spirituale.
Y se le llama el impulso creativo porque es lo que hace el deseo, es lo que hace que el mundo material se desarrolle.
Sí.
Dimos el ejemplo de los niños que quieren jugar y por eso hay fábricas de juguetes.
Allora, l'impulso Sì, per favore dovete spegnere i cellulari, vi chiediamo gentilmente di... perché altrimenti crea un disturbo, distrae tutti e io poi non mi ricordo più quello che devo dire. Puoi ripetere proprio per favore l'impulso creativo, e che... come ha fatto l'esempio quando un bambino che praticamente ha desiderio di giocare con i giocattoli e quindi questi giocattoli vengono costruiti perché c'è i bambini che giocano, quindi proprio perché noi abbiamo, cioè le anime hanno desiderio di godere in questa maniera, viene creato il mondo materiale.
Okay, perché los bambini quieren jugar, desean jugar a juguetes, porque las almas queremos disfrutar de la materia, existe el mundo materiale.
Quindi come il bambino desidera giocare, quindi esistono i giocattoli, dato che l'anima cerca di beneficiare della materia, esiste questo mondo materiale.
Está más claro? No, está bien, es bueno. Es bueno que dice.
Perché non ho capito, questo desiderio di beneficiare delle cose materiali immesso da Krishna nelle anime, serve a cosa? Ad avere attaccamento, poi ad avere quel bisogno di ad avere quel desiderio per il mondo spirituale, perché il desiderio delle cose materiali comunque non è insoddisfacente, uno. Secondo, poi l'attaccamento alle cose materiali serve alla conservazione anche del mondo materiale, perché sennò magari l'anima si ucciderebbe, si ammazzerebbe, no? Capito? Quindi, cioè,
más o menos, puoi traducirlo.
Sì, dice che il desiderio delle anime delle cose materiali fa sì che si possa mantenere questo mondo materiale, altrimenti dice l'anima se può dematar, no? Se può dematar se non tiene
cosas materiales.
Cosas materiali. Se non hai apego per cosas materiali, l'alma se può dematar, perché non tiene mantenimento, no? Questo mondo materiale, se non hai.
E serve altrimenti a una specie di copia del mondo spirituale, per cui serve per il desiderio sarebbe poi sentire il bisogno del mondo spirituale, è una specie di via.
È molto complicata la.
Allora, se l'uomo, no, nel mondo materiale non avesse desiderio, non avesse il senso del piacere, del godimento e del voglia di beneficiare del mondo materiale, ucciderebbe.
Non avrebbe mondo materiale. La primera parte la he captado, la última parte no la acabo de captar. La primera parte es, si yo he entendido bien, que ese impulso que hay del apego a las cosas materiales hace que se conserve la energía material. ¿Es eso lo que decía? Y eso es el impulso creativo. Eso es una de las definiciones del impulso creativo. Eso.
È una delle definizioni dell'impulso creativo.
Pero yo quiero decir algo más sobre esto, porque el mundo material para las almas no es necesario.
Il mondo materiale per l'anima non è necessario.
para las almas no es necesario, y por eso se trata de redirigir el deseo hacia Krishna.
Quindi, dato che
non in lugar serve, de hacia las cosas materiales.
Non serve all'anima questo mondo materiale, bisogna riportare l'anima al desiderio spirituale.
Una vez le preguntaron a Srila Prabhupada que qué pasaría si todo el mundo se hiciera espiritualista y renunciara a lo material.
Un giorno chiesero a Srila Prabhupada che cosa succederebbe se tutti quanti volessero a diventare spiritualisti e terminassero con i loro desideri materiali.
Ni siquiera habría procreación, porque como nadie estaría interesado en las cosas materiales, no habría procreación.
E quindi non ci sarebbe nemmeno procreazione di figli, perché tutti, nessuno sarebbe interessato a questo mondo materiale, quindi.
Y el mundo material se quedaría vacío.
Il mondo materiale rimarrebbe vuoto.
Y Prabhupada dijo, eso es lo que queremos, vaciar el mundo materiale.
Y si la Prabhupada dice, è proprio quello che vogliamo, che il mondo materiale rimanga vuoto.
Esa es la, es un poco el concepto. El,
questo è
el, in aquí hay una definición del del de Uttaya más explicado en el verso 4. Es esta última parte. Cuando habla de los manus, la segunda parte de la frase.
La legge dei manu allo scopo di determinare la giusta via per l'uomo che, desiderando il frutto dell'azione, sarà spinto ad agire.
¿Cómo traduces al español la última parte? Spinto ad agire. Actuare.
Che deseando l'attività, il frutto dell'azione sarà impulsado a agir.
Esa es la idea. El deseo de las almas del fruto del trabajo hace que actúen en este mundo y que el mundo material se desarrolle.
Es fatto in questa maniera che il desiderio materiale fa sì che, cioè di godere del frutto, fa sì che questo desiderio materiale si sviluppi.
Está bien ahora, ¿no? Estamos. Bueno. Vamos a pasar ahora a la siguiente parte de la estructura y vamos a repartir para esto.
Adesso andiamo all'altra parte
della struttura.
Andiamo a distribuire questo.
Una de estas se pueden pasar.
Se può darne una a ciascuno, per favore.
Este es un resumen que hizo Su Santidad Hanumat Preshak Swami Maharaj.
Questo è un riassunto che ha fatto questo Maharaj.
Y como es bastante simple y claro a la vez, que da una idea de cómo está compuesto el Srimad Bhagavatam.
È molto chiaro, da un'idea di come è composto lo Srimad Bhagavatam.
Por eso lo estamos utilizando.
E per questo lo stiamo utilizzando, perché è schematizzato molto semplicemente.
Y lo que haremos será ir proyectando las partes en la pantalla y explicando un poco, y si queréis también referiros lo que tenéis en la página está, tiene un poco más de detalle.
Quindi ovviamente adesso andiamo a vederlo un pochino più in generale, perché quello che avete nella pagina è un pochino più dettagliato, quindi potrebbe confondere.
Primero tenemos, bueno, como sabéis, el Srimad Bhagavatam tiene 12 cantos.
Quindi, come dicevamo, lo Srimad Bhagavatam ha 12 canti.
18.000 versos in totale.
18.000 versi in totale.
Comentavamo che il primer día ayer che il Srimad Bhagavatam y Sri Krishna son idénticos.
E ieri commentavamo che lo Srimad Bhagavatam e Sri Krishna sono identici.
Y por eso se han descrito las diferentes partes del Bhagavatam como diferentes partes del cuerpo trascendental de Sri Krishna.
E per questo si sono definite le differenti parti del Bhagavatam come le differenti parti del corpo di Sri Krishna.
Los primeros dos cantos,
i primi due canti,
se llaman Pada Padma, que significan los pies de loto de Krishna.
Si chiamano Pada Padma e significano i piedi di loto di Krishna.
Y de hecho, Srila Prabhupada en algunas de las explicaciones del primero y del segundo canto nos explica cómo es muy importante el empezar gradualmente a estudiar el Srimad Bhagavatam. No hay que saltar, sino que hay que ir paso a paso, desde el primer verso, progresando gradualmente.
Srila Prabhupada sottolinea molte volte l'importanza di andare avanti in maniera ordinata nella lettura dello Srimad Bhagavatam e non saltare. In questa maniera si può avere un'appropriata comprensione.
Y de la misma manera que cuando vamos a un templo y vemos la deidad de Krishna, se recomienda empezar contemplando los pies de la deidad y luego subir hasta la cara sonriente del Señor.
Allo stesso modo è detto quando una persona entra in un tempio che vede le divinità, dovrebbe iniziare a guardarle dai piedi per poi salire e finire la contemplazione sul volto sorridente del Signore.
De la misma manera hay que estudiar y escuchar el Srimad Bhagavatam empezando por los pies del loto, por los dos primeros cantos.
Allo stesso modo dobbiamo studiare lo Srimad Bhagavatam facendo esattamente la stessa cosa, partendo dai piedi di loto del Signore, quindi dal primo e il secondo canto.
Y de hecho la idea es
di fatto l'idea è
bien a ver qué más sobre los pies del loto de Krishna podríamos decir sobre el Bhagavatam. Sí, algo muy importante es que Srila Prabhupada dice que no saltemos a los cantos superiores hasta que nos hayamos purificado in un certo grado antes de progresar.
Quindi Srila Prabhupada consiglia che non bisogna andare a leggere i canti successivi al secondo fino a quando non abbiamo sviluppato un livello di purezza appropriato, un livello spirituale appropriato.
Specificamente dice che se estamos ocupados en actividades materialistas burdas que debemos ser cuidadosos de no querer correr mucho en el estudio del Bhagavatam. Es mejor que nos concentremos en los dos primeros cantos para purificarnos.
Quindi è meglio che se ancora ci sono dei problemi da un punto di vista spirituale, non siamo ancora sufficientemente puri, è meglio che ci dedichiamo alla lettura, allo studio del primo e secondo canto, in modo che possiamo purificarci in maniera appropriata.
Algo importante sobre estos dos cantos es que Srila Prabhupada los tradujo, especialmente el primero y parte del segundo, los tradujo en India antes de venir a Occidente, y Srila Prabhupada puso en los significados todas las enseñanzas, toda la filosofía, porque como era anciano y no sabía el tiempo que Krishna le iba a permitir quedarse, quería transmitir todo.
Quindi è molto importante ricordare che Srila Prabhupada aveva tradotto questi primi due canti dello Srimad Bhagavatam quando era ancora in India, e nelle spiegazioni aveva messo tutti gli argomenti che specialmente all'interno del primo canto aveva messo tutti proprio gli argomenti e che poi si ritroveranno in tutto il Bhagavatam, perché lui non sapeva nemmeno quanto tempo sarebbe rimasto e se praticamente avrebbe dovuto lasciare il corpo prima.
Il primer canto, incluso en los tres primeros versos del Bhagavatam, del primer capítulo, che es lo que se llama el preludio. Srila Prabhupada, prácticamente hablando, ahí condensa todas las enseñanzas, pone todo en esos significados, están de forma muy condensada.
Quindi nei primi tre versi del primo capitolo Srila Prabhupada condensa tutti i significati di tutto lo Srimad Bhagavatam all'interno di quei tre versi.
Así que se puede derivar un beneficio especial de estudiar el primer canto y el segundo canto.
Quindi si trarrà un beneficio molto particolare studiando il primo canto e il secondo canto.
El primer canto es como una introducción a toda la obra, igual una obra tiene la forma general de componer una obra literaria es, hay una introducción, está el cuerpo principal del texto y luego una conclusión.
Quindi come in tutti i testi c'è praticamente una parte iniziale che è un'introduzione di tutto il testo e poi c'è una conclusione. il primo canto è l'introduzione dell'intero testo di tutto lo Srimad Bhagavatam.
Il primo canto explica che è il Bhagavatam.
Il primo canto spiega che cos'è il Bhagavatam.
Qual è il tema che si va a spiegare, il proposito per il quale si è scritto.
Qual è il tema e lo scopo appunto è descritto.
Si explica perché si scrivió. Esta mañana comentábamos la historia de cómo Srila Vyasadev se sentía insatisfecho.
Si spiega perché venne scritto, e stamattina si parlava di Srila Vyasadeva che era rimasto insoddisfatto.
Y cómo en su madurez compuso el Bhagavatam.
E come nella sua maturità aveva poi composto lo Srimad Bhagavatam.
È sua opera maestra.
Che è la sua opera principale.
Y también vemos cuáles son los protagonistas de la obra, los personajes más importantes.
Abbiamo visto anche quali sono i protagonisti della storia, i personaggi più importanti.
Se habla de Shukadeva Goswami, que esta mañana también comentamos algo acerca de él, y ayer también.
Si parla di Shukadeva Goswami, che stamattina abbiamo commentato a riguardo.
Que es el orador original del Bhagavatam.
Che è l'oratore originale dello Srimad Bhagavatam.
Y de Maharaj Parikshit.
E di Maharaj Parikshit.
El rey descendiente de Arjuna, el guerrero de la Bhagavad Gita.
È il re che praticamente discende da Arjuna stesso, che è il protagonista appunto insieme a Krishna della Bhagavad Gita.
Y que recibe una maldición a morir en siete días.
E che riceve una maledizione, Maharaj Parikshit, di morire in sette giorni.
La historia es que aunque era un rey completamente santo y puro, de hecho se describe en el primer canto también cómo Parikshit fue salvado cuando se encontraba en el vientre de su madre.
Y si spiega come un re santo e puro si incontrò ad ascoltare lo Srimad Bhagavatam ancora quando era nel grembo di sua madre.
No. Fue salvado por el Señor quando stava nel vientre di sua madre.
Ah, ma scusate, Maharaj Parikshit fu salvato quando era ancora nel grembo materno da.
Lo che ocurrió es que al final della battaglia di Kurukshetra, la battaglia della Bhagavad Gita.
E quello che successe è che alla fine della battaglia di Kurukshetra,
uno de los pocos supervivientes llamado Ashvatthama, el hijo de Drona, el hijo del maestro de Arjuna.
Successe che Ashvatthama, il figlio di Drona, uno dei sopravvissuti.
Para vengarse porque habían perdido la batalla y por la muerte de su padre, quería acabar con todos los descendientes de la familia Pandava.
Quindi, dato que aveva perso la battaglia, aveva perso il padre, voleva vendicarsi e quindi voleva uccidere tutti i discendenti dei Pandava.
Y entonces lanzó un arma por medio de mantra.
Allora lanciò un'arma attraverso dei mantra.
Un arma brahmastra tan poderosa como las armas nucleares, pero de forma sutil, de una forma dirigida que podía matar al niño que estaba en el vientre sin dañar a la madre.
Era un'arma molto precisa, potente quanto una bomba atomica, che poteva andare a uccidere il bambino all'interno del grembo senza toccare la madre.
Y la lanzó para matar a Parikshit,
lanciò per uccidere Maharaj Parikshit, che stava nel grembo materno.
Perché era l'ultimo descendente che poteva continuare con la dinastia Pandava.
Perché era l'ultimo discendente dei Pandava che poteva continuare la dinastia.
Incluso il padre di Parikshit, Abhimanyu, hijo di Arjuna, aveva morto nella battaglia.
Incluso il padre di Maharaj Parikshit, Abhimanyu, era morto, aveva lasciato il corpo nella battaglia di Kurukshetra.
Entonces Uttara, la madre de Parikshit, fue corriendo a Krishna a pedirle ayuda porque Krishna estaba presente en el planeta.
Y quindi Uttara,
y le dijo, por favor, que viene un arma brahmastra contra mí.
Y quindi Uttara, la mamma del bambino.
Si quieres deja que me mate a mí, pero que no mate al niño.
Allora la madre Uttara andò da Krishna, che Krishna era ancora presente nel pianeta, e chiese: per favore, sta avvenendo un'arma micidiale verso il mio bambino, fai in modo che uccida me e non lui.
Y entonces Krishna, por medio de su potencia, con su disco supremo, el disco Sudarshan, entró en el vientre y protegió al niño. De hecho, todo el brahmastra venía y lo se explica de dos maneras, que le protegió, y de hecho se explica cómo restauró o rejuveneció, revivió el cuerpo del niño, sí, que ya prácticamente hablando había sido quemado por el Brahmastra.
Quindi praticamente Krishna con i suoi poteri mistici, con il suo Sudarshan, entrò nel grembo di Uttara e protesse il bambino. È spiegato in due maniere: che protesse quindi Maharaj Parikshit dal Brahmastra, ed è anche spiegato che proprio ridiede la vita a quel corpo che era stato distrutto dal Brahmastra, sempre grazie ai poteri di Krishna.
De hecho il nome Parikshit significa el examinador.
Parikshit, il significato di questo nome significa l'esaminatore.
Perché él siempre durante su vida estaba buscando a Krishna, che lo había visto nel vientre. Siempre buscaba a esa persona que había visto en el vientre durante toda su vida.
Si chiamava esaminatore perché ognuno che vedeva praticamente cercava di rivedere, di ritrovare Krishna che lui aveva visto all'interno del grembo materno.
Entonces lo que sucedió es que durante toda su vida, después de la partida de Krishna a su propia morada, los Pándavas, Maharaj Yudhishthira, Arjuna y sus hermanos, se retiraron, renunciaron al reino y se marcharon a los Himalayas.
Quindi quello che successe praticamente alla fine di questa battaglia, i Pandava si ritirarono e se ne andarono nell'Himalaya.
Se retiraron al fin cuando Krishna abandonó el planeta.
Cuando si ritiraron cuando Krishna aveva abbandonato il pianeta.
Porque sin Krishna ya no tenía ningún sentido para ellos.
Perché senza Krishna, senza Krishna non avevano praticamente nessun senso alla loro vita e non volevano continuare a stare.
Especialmente habiendo tenido su compagnia personale.
Specialmente dopo aver avuto la sua personale compagnia di Krishna.
Durante tantos años.
In tanti anni così c'erano state così tante storie che avevano condiviso con lui.
Entonces nombraron a Parikshit como emperador, como el rey.
Quindi in conseguenza nominarono Maharaj Parikshit come imperatore, come re.
Y renunciaron al mundo.
E rinunciarono al mondo e se ne andarono verso il nord.
De hecho se fueron al mundo espiritual, se fueron a los Himalayas y al poco tiempo abandonaron este mundo.
E andarono in Himalaya e in poco tempo abbandonarono questo mondo.
Entonces Parikshit, se dice que en ese momento, cuando recordaréis que la era de Kali empieza en el momento en que Krishna abbandona il planeta.
E abbiamo detto che praticamente l'età di Kali ha inizio proprio nel momento in cui Sri Krishna abbandona il pianeta.
Y por lo tanto, cuando Parikshit empezó a gobernar, la situación es que él empieza a gobernar con Kali, con la personalidad que rige la era de Kali, que significa riña e ipocresía.
Quindi appunto Maharaj Parikshit iniziò a governare con Kali, che è la discordia, rappresenta la discordia e l'ipocrisia.
Però Parikshit Maharaj era un re forte e di carattere tan puro.
Ma Maharaj Parikshit era così forte e così puro
che mantuvo a Kali, alla personalità di Kali della era, lo mantuvo a raya.
Che praticamente lo tenne a bada, praticamente lo fermò, insomma lo contrastò.
Se descrive nel primer canto come Kali se disfrazò de rey y estaba lastimando a un toro e a una vaca.
Praticamente è raccontata questa storia come Kali stava bastonando praticamente un toro e una mucca.
Il toro in realtà era la personificazione del Dharma, de los principios religiosos, che aveva assumido esa forma.
Il toro era la personificazione del Dharma, della religiosità, che aveva assunto la forma di bue.
E sus cuatro a las cuatro patas del toro representan los cuatro principios del Dharma.
e le quattro zampe del bue rappresentano i quattro principi del Dharma.
A ver entre todos si quien sabe, quien puede o recordar o imaginar que puede ser. No pasa nada, si no se
chi è che probabilmente pensa di immaginare o sapere che cosa, quali sono questi quattro principi del Dharma?
Veridicità,
misericordia, compassione.
Tenemos due. Compassione.
Bueno,
compassione e misericordia sono sinonimos.
E pulizia.
Pulizia.
Sta con la pulizia. Castità. Non dice castità, però ha detto pulizia, è diverso.
Austerità. Castidad sería parte de la pulizia.
De la pulizia.
Unido. Así que Kali estaba, había de hecho roto tres de las patas.
Kali aveva già rotto tre delle zampe del bue.
Y cuando Parikshit vio a Kali disfrazado de rey, el rey tiene que proteger el Dharma.
Y cuando Maharaj Parikshit vide Kali che aveva
disfrazato del re,
ok, quindi quando vide praticamente che Kali aveva bastonato la mucca, il bue, e allora lui intervenne immediatamente per proteggerlo.
Entonces lo que Parikshit Maharaj sacó la espada para matar a Kali.
E quindi Maharaj Parikshit tirò fuori la spada per uccidere a Kali.
Y le dijo que seas quien seas, incluso si salen que viene de los planetas superiores, si vas a lastimar a un ser inocente en mi reino, tendrás que pasar por encima de mi cadáver.
E quindi dice, puoi essere chiunque, puoi venire anche dai pianeti superiori, ma se vieni a provocare dolore a persone che vivono all'interno del mio regno, prima dovrai passare sopra il mio cadavere.
Era un re muy fuerte.
Era un re molto forte.
Y Kali de hecho se echó para atrás, Kali se rindió.
E Kali si mise da parte e si arrese.
Ahora bien, por arreglo de Krishna, lo que sucedió es que al cabo de un tiempo,
ora, per arrangiamento di Krishna nel giro di un certo tempo,
en una ocasión que Parikshit se encontraba por el bosque caminando,
in una situazione in cui Maharaj Parikshit si trovava in un bosco e stava camminando,
había ido a cazar. Los kshatriyas podían cazar ciertos animales salvajes para mantener el bosque en digamos tranquilo.
Quindi era andato nel bosco a cacciare, e agli kshatriya era consentito di andare a cacciare per tenere il bosco tranquillo, che poi era abitato dai saggi.
Y se perdió en el bosque.
Si perdette in quella circostanza nel bosco.
Y se encontraba muy hambriento y sediento.
E si incontrò molto affamato e assetato.
Después de andar largo tiempo por el bosque.
Dopo essere stato per lungo tempo girando per i boschi, e si era smarrito.
Llegó a la ermita de un sabio que se llama Shamika.
E quindi alla fine giunse all'eremitaggio dove viveva un saggio che si chiama Shamika.
Y este sabio estaba meditando en trance.
E questo saggio era in trance, che era in meditazione. Meditava.
Quando Parikshit Maharaj entrò y vio que el sabio no le recibía.
E quando Maharaj Parikshit entrò nella capanna del saggio, vide che questo saggio non lo ricevette.
Estaba muerto de sed, de hecho tenía muchísima sed.
E stava veramente, era molto assetato, aveva molta sete.
Empezó a hacer como indicaciones o ruido para que le atendiera, porque en la cultura védica es fundamental atender al invitado que viene.
E si aspettava appunto di essere onorato, insomma, e perlomeno ricevuto. Fece un po' di rumore per svegliarlo.
Por lo menos se debe recibir al invitado con buenas palabras,
almeno si deve ricevere l'invitato con buone parole,
ofreciéndole un lugar para sentarse, aunque alguien sea pobre, sí, puede tener una estera o algo para sentarse.
Anche una cosa molto semplice da mettere a terra, da offrirgli,
y un vaso de agua.
E un bicchiere di acqua.
Pero Parikshit vio que no le recibía.
Però Parashipa Dixit realizzò che non lo ricevette, e quindi.
Y de alguna manera porque era el plan de Krishna, es algo que algo completamente excepcional. Parikshit Maharaj nunca hubiera actuado de esta manera. Pero por el plan de Krishna, Parikshit se molestó y pensó que el sabio estaba fingiendo meditar para no recibirle.
E quindi per un arrangiamento di Krishna, Maharaj Parikshit pensò di non essere stato appropriatamente ricevuto, si arrabbiò molto e pensò che il saggio aveva finto e simulato quella situazione per non riceverlo.
Entonces lo que hizo fue recoger, cuando se marchó enfadado, vio una serpiente muerta que estaba en la puerta fuera de la cabaña. Y la recogió con su arco y se la puso al sabio como guirnalda. Le dijo así, pues toma, aquí tienes.
Y allora lui era così arrabbiato che praticamente si girò di scatto e praticamente con la punta dell'arco prese il corpo di un serpente morto che era lì vicino al saggio e praticamente lo mise, lo arrotolò intorno al collo del saggio come se fosse una ghirlanda.
El sabio tenía un niño que se llamaba, un hijo, que se llamaba Sringhi.
El sabio aveva un figlio que se llamaba Sringhi.
Y en aquel entonces los brahmanas, incluso los hijos de los brahmanas, tenían poderes, tenían grandes poderes, poderes de ayudar y también de maldecir.
A quel tempo praticamente i brahmana avevano un grande potere, incluso i figli avevano potere di aiutare oppure contrastare, maledire.
Entonces Sringhi, cuando estaba junto con sus amigos, cuando vio lo que había ocurrido, se enteró que Parikshit le había puesto la serpiente muerta a su padre como guirnalda. Sringhi, junto con sus amigos, para mostrar su poder, le dijo: fíjate lo que hago, lo que voy a hacer yo con ese rey, y lo maldijo a morir en siete días.
Quindi Sringhi, che era venuto a sapere attraverso i suoi poteri mistici di quello che era successo al padre e voleva mostrarsi davanti agli amici con cui stava giocando e disse: adesso vedete quello che io faccio a questo re perché ha trattato in questa maniera mio padre. E quindi lo maledisse a morire in sette giorni.
Shamika Rishi, il padre, quando si enterò di questo, lo lamentò severamente.
E quando Shamika Rishi, suo padre, seppe quello che aveva fatto il figlio, lo rimproverò aspramente.
E mandò un mensajero para que le diera la información. Tenía tanta vergüenza de la situación que ni él se atrevió a ir a decírselo, sino que mandó que le pasaran la información.
E quindi praticamente era talmente imbarazzato e vergognato di questa situazione che il figlio aveva creato che mandò un messaggero per avvertire il re di quello che era successo.
E por eso el significado de la historia, o uno de los significados, es que la era de Kali empieza cuando los brahmanas, los sabios, caen de su posición y manutilizan su poder y su sabiduría.
E quindi l'era di Kali inizia proprio quando i brahmana perdono la loro potenza e perdono anche la loro saggezza e utilizzano male il loro potere, la loro potenza di brahmana.
Y por esa razón, porque había sido maldecido a morir en siete días, Maharaj Parikshit decidió abandonar todo y retirarse a las orillas del río sagrado, el Ganges, se dice también el Yamuna.
E quindi praticamente dovuta a questa maledizione di dover morire in sette giorni, Maharaj Parikshit decidette di ritirarsi sulle rive del fiume Gange e anche
Yamuna. O el Yamuna, porque el Bhagavatam no menciona el nombre, habla del río sagrado y muchas veces se traduce como el Ganges, pero algunos comentaristas, como Jiva Goswami, dicen que debió ser el Yamuna porque él estaba en Delhi, en Hastinapur, y el Ganges estaba bien lejos, era, si le quedaban 7 días de vida, lo práctico era irse al Yamuna, que estaba más cerca.
Quindi secondo appunto quanto diceva Jiva Goswami, il fiume che andò Maharaj Parikshit, visto che aveva soltanto 7 giorni di vita, non era molto pratico andare nel Gange, perché il Gange era molto lontano, quindi dato che lui stava lì ad Astinapura è molto probabile che il fiume sacro si trattava della Yamuna.
Pero muchas veces se habla del Ganges porque es el río sagrado más famoso,
pero
molto y se dice que el Yamuna y el Ganges son idénticos porque son ríos trascendentales.
E quindi praticamente molte volte quando si parla di questo fiume sacro si parla del Gange, e però a questo proposito è detto che il Gange e la Yamuna in realtà sono uguali perché sono tutte e due entrambi dei fiumi trascendentali.
Bien, entonces lo que ocurrió es que Parikshit Maharaj, que podía haber luchado contra la maldición, decidió no luchar.
Quindi quello che successe è che invece di contrastare la maledizione, Maharaj Parikshit la accettò e non contrastò questa situazione.
Sino que de hecho incluso antes de que él supiera, tuviera la información de la maldición, cuando él se marchaba de la cabaña del Rishi, inmediatamente se arrepintió de lo que había hecho y le oró al Señor para que le enviara el castigo que le correspondiera por la ofensa que había cometido ante el sabio.
Lui in realtà appena aveva commesso questa attività verso il saggio aveva avuto un senso di rimorso e aveva pregato il Signore di mandare immediatamente il castigo della sua attività che aveva svolto.
Todas las historias del Bhagavatam están llenas de detalles como este que nos enseñan cómo actuar correctamente en la vida.
Tutto lo Srimad Bhagavatam è pieno di queste storie che raccontano il modo corretto di come le persone dovrebbero agire.
Y decidió aprovechar la oportunidad, Parikshit Maharaj, para retirarse y escuchar de los sabios.
E quindi prendete l'occasione per lasciare praticamente la sua posizione e ascoltare i saggi.
Podéis imaginar si el primer ministro de Italia.
Potete immaginare se il primo ministro d'Italia, Berlusconi,
non è comparabile,
non c'è comparazione.
Però bueno, salvando le distanze, potete immaginare se Berlusconi decidiera rinunciare a tutto.
Potete immaginare se Berlusconi decidesse di rinunciare a tutto
e se va al Tevere, alle orille del Tevere, a escuchar de los sabios acerca de la verdad suprema.
Presidente, lascia tutto e rinuncia a tutto quanto e si ritira sul Tevere ad ascoltare i saggi. Non è possibile.
Un milagro, può ocorrere un milagro.
Benedetto, sarebbe un miracolo, una cosa del genere.
Però potete immaginare che ocorreria se sucediera eso. Naturalmente, mucha gente captaría la atención. La captaría,
certo,
hoy en día serían los medios de comunicación.
No, che cosa succederebbe? Succederebbe che l'attenzione di molte persone sarebbe catturata da questa situazione. Quindi.
De la misma manera, en aquella época, en otro contexto social, los grandes sabios que escucharon que el rey renunciaba al mundo para prepararse para la muerte, inmediatamente acudieron a darle su apoyo al rey.
E quindi in quel periodo, quando venne emersa questa storia che era successa al re, immediatamente tutti i saggi andarono dal re per sostenerlo in questo momento particolare che stava lasciando il corpo.
E Parikshit Maharaj le preguntò a los sabios, che al principio non stava claro chi iba a rispondere, però quando llegò Shukadeva Goswami, todos se levantaron para ofrecerle respeto. Porque vieron que era un alma realizada, nada más verle, se dieron cuenta que era un alma pura.
E quindi quando Maharaj Parikshit arrivò lì a fare le domande ai saggi, e lì ancora non si sapeva chi avrebbe dovuto rispondere, e poi alla fine praticamente arrivò Shukadeva Goswami e tutti riconobbero in Shukadeva Goswami un'anima pura, e quindi si alzarono in piedi e gli offrirono i loro rispetti.
Y Shukadeva Goswami Parikshit le preguntó a Shukadeva Goswami que la pregunta A ver, ¿quién recuerda la pregunta? ¿Quién puede recordar?
Allora, Maharaj Parikshit si
más o menos
rivolse ai saggi, fu Sukadeva Goswami che poi rispose, e poi Prabhu chiede chi si ricorda la domanda che fece Maharaj Parikshit a Sukadeva Goswami.
Qual è il por ahí va, sta cerca, non è esattamente, sta cerca.
La, qual è la
cosa? Che sarà lo sabio Sukadeva Goswami. Eso es después, pero eso es otra pregunta.
Ah. Allora lui ha detto qual è la cosa più valida da fare in questo contesto, e lui ha detto è vicina la risposta, ma è quello in realtà è quello che hanno chiesto i saggi a Sukadeva Goswami nella rilettura, diciamo, nella rielaborazione dello Srimad Bhagavatam, però non è proprio la domanda precisa.
Bien, por ahí más cerca, estamos cerca.
Stiamo avvicinandoci.
Esattamente. ¿Cuál es el deber de una persona, de un ser humano, y en especial de aquel que está a punto de morir?
Quindi questa è la domanda proprio chiave, cioè che qual è la cosa che uno deve fare al momento della morte, proprio poco prima che sta morendo.
Y dice también qué es lo que debe escuchar. ¿Qué debe hablar? ¿A quién debe adorar? Y también qué es lo que no tiene que hacer.
Quindi gli dice che cosa deve fare, che cosa deve ascoltare, che cosa deve dire e che cosa non deve fare.
Vamos a ver si lo leemos exactamente. Eso está justo al final del primer canto.
È proprio alla fine del primo canto. Adesso lo trova, che intanto lo conosce bene.
Por favor, hazme saber qué es lo que un ser humano debe escuchar.
Farmi sapere per favore che cosa un essere umano deve ascoltare.
Cantar.
Cantare.
Recordar,
ricordare,
y adorar,
y adorare,
y también qué es lo que no tiene que hacer,
e anche quello che non deve fare.
Por favor, explícame todo esto a mí.
Spiegami per cortesia, per favore, tutto questo.
Y en el verso anterior dice: te pido por favor que me muestres el camino de la perfección para todas las personas.
E nel verso precedente gli dice: per favore mostrami il cammino della perfezione per tutte le persone,
y especialmente para aquel que está a punto de morir.
E specialmente per le persone che stanno sul punto di morte.
Y quién está a punto de morir?
E chi è che sta al punto di morire?
¿Quién está a punto de morir? ¿Quién más? Tutti noi,
tutti noi
stiamo a punto de morir.
Non lo sapevamo questo, ma tutti noi siamo sul punto di morire.
A punto di morire, perché significa Maharaj Parikshit sapeva che aveva 7 giorni.
Perché Maharaj Parikshit sapeva di avere 7 giorni.
Nosotros no sabemos cuántos días tenemos.
Noi non sappiamo quanti giorni abbiamo.
Pueden ser 7 días.
Possono essere 7 giorni.
Pueden ser 70 días.
Possono dire 70 giorni.
700 días.
Possono essere 700 giorni.
7000 días.
7000 giorni.
70000 no.
70000 già non possono essere più.
7000 días son como 20 años o okay, pueden ser cuántos? 10 ¿Cuántos días? 14000 días.
Possono essere 14000 giorni.
Pero hay un límite.
Però hai, c'è un limite.
La vita passa molto rapido.
La vita passa molto veloce.
Entonces, en realidad, Parikshit Maharaj stava preguntando per tutta la umanità.
Quindi Maharaj Parikshit stava domandando per l'umanità intera.
E tutto eso si explica nel primo canto, e de hecho me ha alargato bastante, però come è un canto molto importante, è una introduzione muy intensa, nos ponen en la situación apropiada para escuchar el Bhagavatam correctamente.
E questo è, dice, mi sono dilungato troppo in questa parte, però in realtà è una parte importante, questo primo canto praticamente spiega delle cose così significative che mostrano la corretta attitudine per ascoltare la Srimad Bhagavatam.
Shukadeva Goswami empieza a hablar en el segundo canto.
Shukadeva Goswami inizia a parlare nel secondo canto.
Y describe el proceso gradual para realizar, para comprender o para sí, para realizar comprender a Dios.
Shukadeva Goswami comincia a spiegare il processo graduale per comprendere il Signore.
Primero habla acerca de ver a Dios en la creación material, universal.
Prima parla il primo argomento di come vedere Dio nella creazione universale.
Se descrive la forma universal como el primer paso en la comprensión de Dios.
Quindi si descrive la forma universale come il primo passo per comprendere Dio, nella comprensione di Dio.
Seguida, es decir, ver al Dios en este mundo.
Vedere Dio in questo mondo in pratica.
Seguidamente habla de ver a Dios en el corazón.
Successivamente vedere Dio nel cuore.
En el corazón propio y en el corazón de los demás.
Vedere Dio nel cuore, nel proprio cuore e nel cuore degli altri.
Como Paramatma, la superalma.
Come Paramatma, l'anima suprema.
Y seguidamente habla acerca del proceso del servicio devocional.
Successivamente parla del processo del servizio di devozione.
Y explica que en sí. realidad el corazón debe transformarse.
E poi spiega che il cuore deve trasformarsi.
Si no hay transformación interna,
se non c'è una trasformazione interna,
incluso aunque haya síntomas externos,
anche se praticamente si manifestano dei sintomi esterni,
no nos servirá para madurar.
Non servirà per una maturazione corretta.
Espiritual, claro.
Espirituale.
Y luego más adelante tenemos toda la historia de Brahma y Narada que esta mañana comentamos un poco.
E dopo c'è tutta la storia di Brahma e Narada che stamattina abbiamo velocemente commentato.
Y eso culmina siguiendo la Brahma le explica a Narada su historia personal y cómo él obtuvo el darshan del Señor Supremo, la visión del Señor Supremo. Y las instrucciones del Bhagavatam de parte del Señor.
Quindi Brahma spiega a Narada di quella che è stata la sua esperienza diretta di come lui ha visto il Signore e di come praticamente lui ha ottenuto il darshan, l'ultima cosa, e l'istruzione diretta del Signore Supremo.
Vemos lo siguiente, seré más breve con las siguientes porque estamos ya es la hora.
Saremo più brevi nel prossimo perché stiamo già un'ora un po' avanzata.
La sessione di mañana sarà avrà tempo per domande e temi del Bhagavatam che vosotros esperabais che se trataran e che non si hanno trattato.
Domani
abbiamo una sessione completa.
Nella sessione di domani si parlerà di argomenti che volevate appunto trattare che non si sono trattati in questi giorni.
Los cantos del tercero al noveno,
dal terzo al nono canto,
son, lo tenéis también ahí en la pantalla, Manvantara Lila.
Quindi dal terzo al nono canto c'è il Manvantara Lila.
Y de hecho en lo tenéis en la hoja, si os fijáis,
lo trovate nel foglio,
en la segunda columna,
nella seconda colonna,
la de medio,
nella colonna di mezzo,
tenéis que los cantos del 3 al 7,
dice dal terzo al settimo canto,
tratan sobre Svayambhuva Manu,
parla di Svayambhuva Manu,
y sus descendientes, todas las historias están relacionadas con los hijos e hijas de Svayambhuva Manu, y su esposa Satarupa.
E quindi c'è tutta la storia di Svayambhuva Manu, la sua sposa e tutti i suoi discendenti.
Svayambhuva Manu y Satarupa tuvieron tres hijas y dos hijos.
Svayambhuva Manu e sua moglie ebbero tre figlie e due figli.
Y este Dapup, ¿ves? Dapup. En medio. Eso es para ayudar a recordar los nombres, son las iniciales. De es Devahuti.
Devahuti. De.
A. Akuti.
Akuti. A.
P. Prasuti. Esas son las tres hijas.
Prasuti.
Que se casaron con grandes personalidades del universo.
Que si sposarono con esseri molto elevati dell'universo.
La U es Uttanapada.
Uttanapada.
El padre de Dhruva Maharaj.
El padre di Dhruva Maharaj.
Y P es Priyavrata, que.
E P è l'ultima, è Priyavrata, che
è... Priyavrata in realtà è un antepassato di Bharata Maharaj, è anteriore.
Praticamente è anteriore a Bharata Maharaj, anche di Shabadev, no? Mi pare. Di Shabadev.
Di Shabadev, claro. Bien, entonces eso es un, o sea que del 3 al 7 son descendientes del primer Manu.
Quindi dal 3 al 7 sono i discendenti del primo Manu.
Este Manu es muy especial y es considerado uno de los 12 autoridades, de las 12 autoridades en el proceso del Bhakti.
E quindi è molto importante Svayambhuva Manu, perché è uno dei 12 Mahayana che praticamente insegna la Bhakti.
Y quizás por eso se da tanto espacio del Bhagavatam a su familia, también por las grandes personalidades que aparecieron.
E proprio per questo si dà praticamente grande importanza alla sua famiglia e praticamente a tutte le grandi personalità che poi successero a Svayambhuva Manu.
Luego tenéis en el canto octavo, si miráis un poquito más abajo, se describen todos los demás manus.
Poi
de los 14 manus del Die de Brahma se habla del resto de los manus.
Nel canto 8 si parla degli altri manu, di tutti i 14, quindi in gruppo del giorno di Brahma, perché esistono ogni giorno di Brahma e ci sono 14 manu.
Y en el noveno canto se hablan de los descendientes del manu actual, Vaivasvata manu.
E praticamente nel nono canto si parla dei discendenti del Manu attuale, che Vaisvata Manu, cioè il Manu attuale.
E de hecho il signor Ramachandra aparece nella dinastia del Sol, che viene del Vaisvata, connettata con il Vaisvata Manu.
E di fatto il signor Ramachandra appare in questa dinastia, che era connessa con la dinastia del sole di Vaisvata Manu.
Ese Vaisvata Manu è il che si descrive nella Bhagavad Gita. Evam paramparap imam vivasvate yogam proktavam ahamavyam vivasvam manave praha manurik svakave abravit. En el primer verso del capítulo 4. Ese es el Manu Vaisvata.
Vaisvata,
che si hace referencia nel primo verso del capitolo 4.
Ah, il Manu che viene, c'è il riferimento nella Bhagavad Gita, nel capitolo 4, al verso 3.
Vivasvan le explicò la scienza del yoga a Manu.
Sì.
Y Manu a su hijo Ikshvaku.
Ikshvaku.
Y luego en la dinastía, en esta dinastía, en esta línea, apareció el señor Ramachandra.
Ecco, quindi praticamente la dinastia descritta nella Bhagavad Gita, con Vivasvan, Manu e Ishvaku, e compare anche il signore Ramachandra in questa dinastia.
También en el noveno canto se habla della dinastia della luna, en la que aparece Krishna.
E poi anche nel nono canto si parla anche della dinastia della luna, dove apparve Krishna.
Pero el Krishna lila propiamente dicho.
Però il Krishna lila propriamente detto.
Se encuentra en los cantos 10 y 11.
Si incontra, cioè il Krishna lila propriamente detto si incontra nel decimo canto e nell'undicesimo canto.
Nel decimo canto tenemos los pasatiempos de Krishna en Vrindavan.
Nel decimo canto con i passatempi di Krishna a Vrindavan.
Mathura e Dwarka. Nel canto 11 le parti principali sono il Mausha, la lila, come Krishna cierra sus pasatiempos e la distruzione della dinastia de los Yadus.
Quindi nell'undicesimo canto c'è il Mausha, la lila, come Krishna completa i suoi passatempi e la distruzione della dinastia di Yadu.
Y el Uddhava Gita, che sono le istruzioni di Krishna a Uddhava, sono le ultime istruzioni che Krishna dà mentre stava nel planeta, molto profonde, piene di insegnanze trascendentali.
L'Uddhava Gita sono le istruzioni che Krishna dà a Uddhava, ed è veramente, sono degli insegnamenti molto molto belli, molto profondi.
E finalmente il canto 12
e finalmente il dodicesimo canto
epilogo,
è l'epilogo,
dove Sutta Goswami resume lo che si è spiegato a lo largo di tutto il Bhagavatam,
dove Sutta Goswami spiega tutto quello che praticamente è stato trattato in tutto lo Srimad Bhagavatam,
e termina offrendo reverenzias a Shukadeva Goswami,
e termina offrendo rispetti e omaggi a Sukadeva Goswami,
è l'oratore originale del Bhagavatam,
che è l'oratore originale dello Srimad Bhagavatam.
Estamos preguntas, hay tiempo, sí, tenemos más, podemos tomar algunas preguntas ahora o no. Sí, sí. 15 minutos. ¿Sí? Dos preguntas. Dos preguntas.
A me volevo sapere qualcosa sul significato di vita e di morte. Praticamente questa è la prima domanda, volevo sapere che se si può morire senza nascere e se si può, se uno già morto può rimorire una seconda volta.
Quindi, la pregunta è il significato della vita e della morte, se puoi morire sin aver nacido, se puoi morire se una fosse un problema.
Fate le domande e le vendi allo Srimad Bhagavatam, perché altrimenti la gente qui si è accontenta.
No,
le risposte si possono dare. Ti puoi fare una domanda rispetto al tema di oggi?
L'altra domanda è questa. Leggendo lì il programma, volevo sapere se quel programma è il punto di arrivo o anche il viaggio per arrivare. E la distinzione tra le due cose, volevo sapere.
Il programma è la meta ultima o è il cammino?
Che programma?
No, io leggendo le cose che sono scritte lì sulla lavagna.
Ah, ecco, la struttura del Bao, la struttura del
Bao, questi punti, l'ho visto
stamattina. Los
puntos de ayer? Ah, sì. Sì, sì, sì.
Claro, yo tenía que haber estado ayer para explicarlo en el contexto, porque esto era una pregunta sobre de qué trata el Bhagavatam, la obra que estamos.
No, per sapere anche i mezzi per applicarlo. Ci sono anche i mezzi per applicarlo, il traguardo.
Sí, el medio para aplicarlo es escuchar.
El método para aplicarlo es ascoltare.
Se requiere algo de paciencia.
Ci vuole un po' di pazienza, ovviamente.
Pero para la pregunta podemos responder después de la clase, como son preguntas generales, que no es sobre el seminario, podemos hablar después.
Dato che sono domande generali, si possono rispondere dopo il seminario. Adesso, se c'erano delle domande del Bhagavatam, c'è qualcuno? Prego.
Sta bien? Sta. Después.
Volevo sapere come i saggi avevano fatto a riconoscere la superiorità di Sukadeva Goswami, perché ha detto che finché non si sente parlare una persona non si può facilmente capire.
Srila Prabhupada explica que ellos eran expertos, como eran sabios, eran expertos en la ciencia de la fisionomía, y por ver los rasgos fisiológicos y toda la fisionomía de Sukadeva Goswami, vieron que tenía todos los síntomas de un Mahapurusha o un alma liberada.
Quindi Srila Prabhupada spiega che questi saggi che erano presenti in questa circostanza erano molto esperti in fisionomica, cioè la scienza che praticamente dai lineamenti esterni riuscivano a capire che tipo di persona fosse, e loro avevano immediatamente riconosciuto che i suoi lineamenti, quelli di Sukadeva Goswami, erano di un Mahapurusha, proprio di un'espansione divina.
Y de hecho parece que además él tenía rasgos muy parecidos a los rasgos de Sri Krishna.
E poi praticamente aveva un aspetto molto simile all'aspetto di Krishna.
Algunos de ellos eran sabios que incluso habían visto a Krishna, porque Krishna había estado en el planeta recientemente.
E molti di loro erano anche dei saggi che avevano proprio visto personalmente Krishna, e quindi avevano visto delle similitudini.
Y de hecho parece que era tan evidente que todos, con excepción de, me parece que fueron Narada y Vyasa, que eran el Guru y el Param Guru, todos se levantaron cuando entró. Cuando Sukadeva entra, todos se levantan para mostrarle respeto, lo cual ilustra que era muy evidente, que era algo muy
sí, era
claro.
Qualcosa di veramente molto evidente, perché dimostra che quando arrivò addirittura tutti quanti si alzarono in piedi, incluso Vyasadev e Narada Muni. E non si non, lo riconobbero anche loro, no?
Sì, però
loro non tutti tranne loro, ok.
Aunque ellos luego escucharon, le escucharon hablar, pero por la etiqueta no se levantaron porque ellos eran el maestro y el padre.
Sí.
El padre y el guru.
Ah, ecco, soltanto loro due rimasero praticamente seduti perché per etichetta, però lo ascoltarono ugualmente esporre lo Srimad Bhagavatam, però non si alzarono perché lui era il padre e il maestro del padre.
Ya está. Una más?
Io volevo chiedere, magari non è una domanda molto intelligente, però una curiosità. Sukadeva Goswami, dopo che Maharaj Parikshit lasciò il pianeta, dopo non si è saputo più niente, cioè nel Bhagavata non se ne parla più, così volevo sapere cosa aveva fatto. Cosa...
Yo no he leído descripciones de qué es lo que hizo después, aunque Srila Prabhupada en algunos significados habla de que Sukadeva Goswami recitó el Mahabharata en los planetas celestiales. O sea que hay descripciones de Sukadeva Goswami también en otros Puranas de actividades que llevó a cabo.
Detto che Srila Prabhupada fa menzione che Sukadeva Goswami racconterà poi il Mahabharata nei pianeti celesti, e però poi questi racconti sono ritrovati in alcuni Purana.
Però algo che hay que tener en cuenta y que Prabhupada explica en diversas partes
la cosa
de los significados.
La cosa che bisogna tenere presente è che Srila Prabhupada spiega in tanti significati
que los Puranas no están ordenados de forma cronológica.
Que i Purana non sono praticamente ordinati in forma cronologica.
Y en realidad se da la información sobre distintas personalidades, la información que interesa para un propósito en particular.
Certo. Quindi praticamente si danno soltanto delle informazioni che interessano un proposito particolare, specifico, non viene dato interesse all'aspetto cronologico.
Entonces, de Sukadeva Goswami, yo lo que he leído es, no he leído toda una historia de qué hizo después, pero sí que habló conocimiento trascendental también en otros lugares.
Cioè, che praticamente parlò di argomenti trascendentali in altri luoghi. Quello che lui ha letto.
Esa es la información que yo tengo. Si alguien ha leído algo más y quiere añadir,
questa è l'informazione che io ho. Se voi avete qualcosa che magari conoscete più direttamente a questo proposito, potete menzionarlo.
Hay una enciclopedia puránica que ahí también se puede mirar. Si uno quiere encontrar todo lo que está en los Puranas, una obra muy bastante buena, enciclopedia puránica, uno puede encontrar todos los personajes de los Puranas y encontrar todas las referencias que hay.
C'è un'enciclopedia puranica che tiene presente di tutti i personaggi dei Purana che si incontrano, ed è interessante vederla per poterla collegare con le situazioni che magari già si conoscono.
Si quiere puedo mirarlo, si no la tenéis aquí, puedo mirarlo y enviar la información por email.
E ha detto se vuole può cercarlo e ti può mandare qualche informazione.
Sì, io apprendo también.
Così dice anch'io apprendo.
Molte grazie, Hare Krishna. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai.
Jai.
Jai Gaur Premanande.
Arrivo. Jai.